Ecco, allora sentiamo un po' da Giorgio le novità da Chicago.
Quindi dicevo, abbiamo iniziato più o meno quest'estate a vederci, riassumendo, ho incontrato il professor Polo Ara, che è un professore di fisica matematica in una università qui a Chicago, mi sembra Northeastern University. Non una delle due università maggiori, lui è focolarino e vive qua ed è irlandese, quindi ha fatto un piccolo seminario nella parrocchia di Chicago su scienza e fede, inteso per liceali. In realtà poi ci siamo presentati io con un po' di altri PhD student e quindi lui è rimasto piacevolmente spiazzato. E, abbiamo mantenuto un po' i contatti e siccome insomma, già con Don Umberto si parlava della possibilità di un gruppo a Chicago. Io ho iniziato un po' a parlarne in giro più o meno dall'inizio dell'anno accademico e non avevo ancora ben capito se c'erano attività che mi erano sfuggite, mi sfuggiva una mailing list o qualche cosa. In realtà poi ho scoperto che non c'era niente al momento e parlandone un po' con Polo Ara, un po' con altri ragazzi della cappella universitaria, abbiamo visto che c'era insomma, la possibilità di provare a fare qualche cosa che poteva essere stimolante, quindi abbiamo iniziato appunto quest'estate. Dicevo, ci siamo un po' assestati gli ultimi 2 mesi sulla forma da darci. Sostanzialmente ci stiamo un po' assestando un po' una forma di discussione, di gruppo di discussione, partendo diciamo ispirandoci, suscitando la discussione a partire da una piccola relazione informale di una persona che cerca di condividere un articolo, un libro, una conferenza. E quindi abbiamo parlato, la prima volta ho inaugurato, diciamo, la serie mensile, ci vediamo ogni mese, ospitati in una casa dei focolarini, ho un po' raccontato una sintesi estrema e forse un po' anche troppo ricca di alcuni seminari del TIS, in particolare il primo in assoluto che mi aveva colpito particolarmente sui fondamenti antropologici della ricerca scientifica. E il secondo è stato poi un racconto di un seminario che ha fatto una ragazza che fa qualche tipo di dottorato in biologia della nutrizione o qualcosa di analogo. E poi siamo andati avanti con l'evoluzione dell'uomo di Facchini, diciamo partendo dall'articolo di Facchini, e la volta scorsa invece Polo Ara, diciamo siccome avevamo un po' affrontato durante la discussione precedente, era venuto il discorso di Lonergan, a cui lui si ispira particolarmente e diciamo ci suggerisce caldamente, e allora ci ha fatto un po' una panoramica di uno dei maggiori lavori di questo autore, che lui ha detto ha digerito lungo gli anni e credo forse ha conosciuto anche personalmente, ma di questo non ne sono certo.
Mi avete fatto vedere che c'è una voce anche sul dizionario di Lonergan, su
No, infatti
Lonergan.
avevo dato indicazioni, diciamo, nella nostra mailing list avevo suggerito un po' di letture e ovviamente vado sempre a consultare il DISF, ovviamente la parte in inglese, per utilizzare il DISF come fonte principale aggiuntiva per chi vuole, ovviamente, per orientarsi, ecco. E niente, quindi le prossime volte, una delle prossime volte, forse la prossima, un ragazzo che sta facendo un MD-PhD, come si usa qui, quindi sta studiando medicina insieme a un dottorato in biologia, insomma, bioinformatica, credo sia laureato ad Harvard o Stanford, sì, sarebbe interessato a parlare un po' del libero arbitrio, che a me sembra argomento alquanto Spinoza, ma comunque abbiamo raccolto un po' di fonti e vediamo se riusciamo a parlarne la prossima volta. O se no, un'altra cosa che vorremmo fare, che ho proposto, insomma, invece è dedicare una parte intera, visto che non c'è mai tempo, alla condivisione realmente personale dell'esperienza. Quindi stiamo cercando un po' di dare un'impronta non soltanto diciamo nettamente culturale, intellettuale, ma cercare di ricordarci, diciamo, abbiamo visto che c'è un desiderio comune di fare un'esperienza un po' di comunità e di condivisione, visto che comunque l'esperienza di fare ricerca scientifica insieme a quella di condividere una fede è una cosa un po' particolare, soprattutto qui, una fede cattolica. E quindi c'è un desiderio comune di fare un po' un gruppo di riferimento, così uno spirito, con uno spirito di comunità, e quindi condividere anche impressioni personali, insomma, e anche esperienze di vita. Quindi uno dei prossimi incontri vorremmo un po' dedicarlo a questo. Per ora siamo soprattutto PhD student, soprattutto in ambito scientifico. C'era un ragazzo italiano che fa scienze religiose, insomma, Divinity School, un PhD. C'è un ragazzo indiano di, diciamo, estrazione hindu, ma un po' in ricerca, e comunque ha avuto un'esperienza scolastica cattolica positiva, e quindi si trova a suo agio, e quindi noi l'abbiamo accolto con grande piacere. E niente, questo quindi è un po' una sintesi.
Mi sembra un'esperienza notevole, anche perché lì avete una possibilità naturale di internazionalità e di interculturalità che da noi è impensabile, quindi è una ricchezza notevole. Quello che può essere forse un suggerimento, ma vedo che tu ti sai già muovere e regolare molto bene da solo, perché poi sei sul posto e sai valutare le cose. Da un lato è molto bello il fatto che ci possa essere un arricchimento di esperienza umana, esistenziale e comunitaria, quindi uno stare bene insieme, questo qui credo che sia la base. Per quanto riguarda le tematiche, se da un lato è sicuramente positivo spingersi molto in alto, diciamo così, il nostro metodo è anche un metodo che parte proprio da tematiche scientifiche che al loro interno hanno una sorta di ricerca di fondamento, di apertura filosofica, per cui magari un po' alla volta, questo valuterai tu sul posto, visto che sono già tradotte in inglese, alcune voci come creation, matter and mechanics, analogy, diciamo alcune delle nostre voci, mie di Don Giuseppe, che hanno un carattere, diciamo, fondativo, più che fuggire in spiritualità o in questioni eccessivamente umanistiche, che pure è importante, cercano di vedere come dall'interno delle tematiche scientifiche nascano dei problemi che richiedono un ampliamento di orizzonti. Ecco, se magari ti è utile tenere presente anche questa cosa, potrai valutare tu. Noi qui stiamo un po' facendo questo lavoro tra di noi, ecco. Se magari questo può essere altrettanto utile, poi tra l'altro tu puoi vedere nei nostri siti, eventualmente se ci sono problemi di accesso mi richiedi la password, perché ho trasferito il sito da un computer all'altro, quindi può darsi che non sia accessibile con la vecchia password. Nel mio sito, nell'area SISRI, trovi le registrazioni, i filmati dei lavori che abbiamo fatto in precedenza, quindi possono servire ad orientarti, poi dopo tu dovrai portare tutto in inglese, ma insomma come base di riferimento per quello che abbiamo fatto in questi anni qui a Bologna, un po' sul sito della SISRI, un po' sul mio, trovi diverso materiale. Ecco, quindi, così questo può aiutare ad avere una linea guida in maniera da fare il DISP effettivamente, come già stai facendo da quello. Allora, Luca voleva farti una domanda, gli do la parola, prego.
Ciao Giorgio, ciao. Volevo chiederti se il materiale che state producendo in queste riunioni, in qualche modo avete in mente di renderlo disponibile, ci state pensando delle registrazioni o qualcosa?
Un verbalino,
sì, perché per esempio io ho una passione particolare su Lonergan, quella è una mia passione mia, però mi piacerebbe, ecco, se anche la relazione di O'Hara fosse resa anche una sola registrazione o qualcosa, non lo so, anche in futuro, se ci avete anche pensato oppure no.
Dunque no, questa cosa non si è mai discussa, a parte appunto qualche suggerimento da parte vostra. Per ora no, non stiamo producendo niente di particolare, o comunque quello non è l'obiettivo esplicito. Ci sono solo degli appunti da parte di questo ragazzo che sta facendo l'MD PhD di due incontri fa. C'è la presentazione di Lonergan, di O'Hara su questo autore, e che eventualmente posso chiedere di condividere, e eventualmente posso anche dirgli che sareste interessati a vederla, se lui è disponibile credo che sarebbe felice. Ecco, quindi questo è.
No, benissimo. Sì, così vedete voi man mano che il tempo passa, che la libertà anche tra di voi cresce, aumenta, e eventualmente si può pensare di offrire anche a tutti gli altri un po' di documentazione di quello che fate, perché poi magari queste cose possono essere viste, rimangono sempre all'interno della nostra area, non è che vanno di dominio pubblico, però possono essere viste da alcuni tra di noi che sono anche da altre parti del mondo, insomma.
Sì.
Altre domande da parte di qualcuno qui?
Io ho una domanda, ma non so se è una cosa che tu abbia incontrato così. Da come parlavamo anche la prima volta che ci siamo sentiti, era emerso che nel panorama americano la Chiesa cattolica fosse particolarmente, ci fossero delle chiese protestanti molto chiuse sul tema del dialogo tra scienza e fede, no? E la Chiesa cattolica venisse vista un po' come un'eccezione, e ci fosse anche della titubanza ad affrontare certi argomenti. Ora che avete comunque avviato un gruppetto, mi domandavo se lì, dove in realtà i cattolici sono una minoranza, questa cosa avesse avuto un riscontro anche da parte di altre comunità cristiane che magari sono vicine a voi, cioè nel senso geograficamente avete delle chiese protestanti vicino, o dei colleghi di protestanti o luterani, battisti, cioè com'è da parte delle altre, se è capitato di parlarne, insomma, così.
Dunque, intanto ovviamente il gruppo, essendo di una decina di persone, o insomma un po' di più, ma comunque di un numero più o meno di una decina di persone, e un po' più di persone che vengono in maniera variabile, ovviamente è un gruppo piccolo che adesso abbiamo iniziato a pubblicizzare anche tramite un paio di mailing list, una nel cappella universitaria dell'Istituto Lumen Christi, che è un istituto di culturale, diciamo, cattolico, e quindi per ora l'impatto diciamo pubblico è soltanto tramite interazioni personali, e io personalmente non ho ancora visto, insomma, come dire, non so quale impatto grosso diretto ci può avere, se non quello importante ovviamente della crescita personale, dell'impatto ovviamente di testimonianza personale, che è quello che poi penso sia sempre la cosa più sostanziale. Riguardo al ruolo della Chiesa Cattolica, sì, confermo, insomma, per quello che capisco e che leggo e che ho sentito, le chiese protestanti sono quelle assolutamente alcune delle denominazioni cristiane protestanti sono quelle più fondamentaliste. Il creazionismo è nato qui, come sappiamo, e mi è capitato di conoscere un ragazzo che ha fatto per esempio il seminario proprio nel cuore di questa denominazione protestante, che mi sembra siano, non vorrei sbagliare, forse metodisti, ma forse mi sbaglio, forse presbiteriani. E loro sono molto per un atteggiamento di interpretazione letterale delle scritture, fino ad estremi pazzeschi, insomma, e quindi sì, la Chiesa Cattolica
in questo senso non so quanto sia veduta, quanto sia vista come aperta, semplicemente è più aperta, però come dicevi Francesca, a causa di questo atteggiamento di alcune denominazioni cristiane che sono quelle che però trainano un po' il dibattito, non tanto dialogo tra scienza e fede, questo dà una connotazione molto difensiva anche poi in ambienti cattolici. Quindi l'Istituto Lumen Christi, che per quest'anno vuole iniziare una serie, piccola serie di seminari anche sul dialogo tra scienza e fede, quindi ha invitato alcune persone, tra cui anche me, a dare qualche così consiglio, feedback. Quando dovevano scegliere il nome della serie, parlavano di, qualcuno se ne è uscito dicendo potremmo chiamarla perché scienziati e credenti non possono dialogare o possono dialogare, e io ho invece proposto di parlare di interchange, come Don Giuseppe Tanzellaniti faceva in alcuni documenti in inglese, o di dialogo piuttosto che di opposizione, o di usare altre parole chiavi molto più diciamo che sottolineano lo scontro più che l'articolazione come diciamo si propone al DIS. Ecco.
Certo, questo credo che tu stia centrando la modalità giusta da quello che tu descrivi, perché qui si tratta di cercare non un ponte artificiale tra due mondi che sono assolutamente incomunicabili o quasi, e neanche di cercare semplicemente un overlapping, un'intersezione, no? Quanto di andare a cercare che cosa c'è a monte, e quindi quali sono quei linguaggi, quei fondamenti, quegli elementi che sono indispensabili sia per fare scienza nell'ambito delle scienze naturali, fisiche, biologiche, eccetera, sia per fare un discorso sistematico in ambito filosofico-umanistico. Credo che questo sia... la nostra prospettiva è questa, ecco. Io, di capire che ti sta a cuore, quindi la stai portando avanti. Paolo?
Buongiorno, ciao, io sono Paolo. Io volevo fare una domanda. Se non mi sbaglio, dall'elenco delle persone che tu hai descritto partecipare a... Mi senti?
Sì, no, parla verso il microfono.
Sì, dicevo, dall'elenco delle persone partecipanti a questo tuo gruppo, praticamente sono quasi tutti filosofi o medici, o comunque legati all'ambiente della medicina e anche delle neuroscienze. E a parte questo, se non ho capito male, questo professore dei focolari, nessun matematico fisico. Secondo te questa cosa deriva dal fatto che magari l'impostazione scolastica americana, visto che a volte è un po' carente di quello che riguarda la filosofia e l'arte, rende magari meno prone le persone a farsi domande sui principi fondamentali, oppure è piuttosto semplicemente un caso dovuto al fatto che magari in quel momento le conoscenze e le persone sono più, come possiamo dire, interessate ad altro? Perché io ero curioso di capire, in poche parole, se il fatto che comunque in Italia, studiando filosofia o educazione artistica ai licei, comunque uno viene volente o nolente obbligato a confrontarsi con un patrimonio storico e culturale che non può passare inosservato, invece magari negli Stati Uniti, dove per vari motivi culturali educativi non si studia il passato come noi lo conosciamo, perché si dedica magari attenzione ad altre materie, questa cosa già di suo non va a ridurre nelle persone la volontà di domandarsi sui principi fondamentali della vita dell'uomo e anche della scienza.
E io penso tutte e due le cose che hai menzionato. Io penso che l'osservazione sia pertinente, come dire. E, da una parte probabilmente c'è un caso, nel senso non prenderei il nostro come un campione necessariamente rappresentativo. Ci sono dunque, c'è un ragazzo che fa qualche tipo di fisica chimica, si occupa di non so, chimica computazionale, delle macromolecole o cose di questo tipo, quindi è abbastanza di base. C'è una ragazza che fa fisica dell'atmosfera, poi ecco ci sono io che faccio neuroscienze, questo altro ragazzo medicina e bioinformatica e biologia molecolare, un'altra appunto biologia molecolare della nutrizione, il ragazzo indiano in realtà è un chimico, ecco, quindi insomma è un gruppo abbastanza variegato, tutti quanti però sul lato scientifico, ancora umanisti non ce ne sono molti, poi, a parte alcune eccezioni appunto di persone che invece per loro interesse personale e credo anche particolarmente per esperienza personale di esigenza personale, diciamo esperienza anche spirituale, quindi magari approfondiscono per quello oppure si interessano o si incuriosiscono per quello e quindi iniziano un po' ad andare a seminari, quindi ecco, ampliano un po' la loro visione in realtà per esperienza spirituale forse.
Perché l'origine della mia domanda deriva dal fatto che leggendo i giornali in Italia c'è questo forte dibattito per ridurre le ore di arte, di filosofia a favore della programmazione, a favore della matematica, a favore della fisica, a favore di un'altra lingua. Per carità, non si sta parlando di ridurre di filosofia o di storia dell'arte per fare ginnastica. E questo era magari un problema perché in qualche maniera potrebbe ridurre il desiderio, la curiosità delle persone di approfondire questi argomenti, perché ponendo più domande sulla natura o sul funzionamento di un elaboratore, magari questo riduce la curiosità e la volontà delle persone di fare scienza,
sì, di fare filosofia.
No, ma anche di fare scienza, giustamente come dici tu, nel senso, o scienza fondamentale, diciamo, nel senso che chiude un po' forse a un atteggiamento ancora più estremamente funzionalista, più di quanto ormai penso, forse ci abbiamo già quelli della nostra generazione, almeno alcuni, insomma.
Infatti.
Quindi sì, probabilmente sì.
Perché tu vivi in un ambiente dove invece sono già in quella situazione e quindi sarebbe anche interessante nel caso fare qualcosa e dire occhio, che è vero che magari negli Stati Uniti c'è una maggior libertà di insegnamento e si insegna di più la scienza, però un po' come, senza fare un paragone storico di quale nazione, si abolisce lo studio della poesia o delle arti per impedire che la gente sogni, detta proprio in sintesi, e questo già nella storia dell'uomo è accaduto, quindi
sì. D'altra parte ci sono due problemi. Uno, il mio osservatorio è quello di un laboratorio della University of Chicago, quindi non
certo, insomma, no.
Tanto il polso della situazione. E due, io potrei anche essere d'accordo, però sta di fatto che l'America traina il mondo e chi sogna con la poesia purtroppo no. Quindi io posso essere d'accordo, ma non so quanto può essere convincente come discorso se non fatto in maniera molto circostanziata.
Va bene.